E entriamo con questa domenica delle pagine in quello che la tradizione della Chiesa ha chiamato un tempo oscuro e luminoso. Oscuro perché davanti alla crocifissione del Signore ammutoliscono i pensieri, le immagini, tutto ciò che noi possiamo pensare di Dio. La croce ci dice che qualunque cosa noi pensiamo di Lui, Lui è sempre oltre, ma soprattutto è sempre di più. Luminosi perché? Perché in tutto ciò che accade, la storia, la nostra storia personale, la nostra vicenda, cessa di essere un enigma e comincia a diventare un mistero. Noi usiamo le due parole come sinonimo, ma l'enigma è qualcosa di oscuro che resiste, che si sottrae al desiderio di conoscere. Il mistero invece è qualcosa che, facendosi conoscere, accresce il desiderio di sé. Il mistero, più lo penetri, più rivela facce, volti, promesse nuove. Allora entrare nel mistero oscuro e luminoso significa non con la pretesa di capire, ma con la gioia di, guardando e vedendo, conoscere quello che ci attende. Quindi la storia, la nostra storia, con il mistero pasquale di Gesù, giunge al suo compimento. Non c'è più bisogno di speculare, di immaginare. Cosa ne sarà di me? Beh, noi lo vediamo nel giorno di Pasqua, nella risurrezione. Il giorno della Domenica delle Palme è letteralmente un invito. Invito ad entrare con Gesù per arrivare fino al giorno di Pasqua, mentre per molti il cammino si interrompe nel Venerdì Santo. Questa settimana che ci attende è un invito a restare legati, aderenti al Signore Gesù, anche quando non avesse più i tratti che noi ci auguriamo Lui abbia, o non si trova più a corrispondere alle nostre attese. L'invito a camminare con Lui fino a Gerusalemme e da Gerusalemme fino al Padre suo. L'idea di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, il giorno di Pasqua, è mostrare cosa diventa la vita di chi ha saputo accompagnare il Signore fino al Calvario, perché già il Venerdì Santo, secondo la visione di Giovanni, è il giorno di Pasqua. È già Pasqua per Giovanni, il Venerdì Santo. Per questo motivo, già nel Venerdì Santo annuncia l'effusione dello Spirito, Gesù ha già i tratti del sovrano, del vincitore, che dalla croce non grida un dolore, ma comunica le sue disposizioni, esattamente come un sovrano, come un re. Bene, perché allora il nostro cammino cominci con il piede giusto, rivolgiamoci a quello spirito che è spirito di fedeltà, in un duplice senso: la fedeltà di Dio al suo progetto, una fedeltà che non si scompone nemmeno di fronte al rifiuto, e una fedeltà nostra che noi invochiamo nella preghiera, che è la fedeltà che Giovanni ci indica nella sua forma più bella, la fedeltà di Maddalena, più ancora di tutti gli altri, ed è per quello che Giovanni fisserà il giorno della risurrezione in questo incontro nuziale. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo, urla come della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Creatore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ordine e Luce per l'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella natura riparo, nel pianto conforto, o Luce Beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli. Sembra la tua volontà, nulla è l'uomo, nulla sembra volontà. Dalla ciò che sono io, dalla ciò che hai, sana ciò che sanguina, chieda ciò che è vivo, scarta ciò che è vero, grida ciò che è sbiato, dona i tuoi veleni, che sono in te confidano, i tuoi sangui noi, dona il tuo regno, dona morte sana, dona gioia eterna.
Chiusiamo il Vangelo del giorno di Pasqua.
Luca è così,
no? No, è Giovanni.
Non è
una
pagina 386.
Benissimo, grazie. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse a loro: hanno portato lì il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno fatto. Pietro loro uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i piedi posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i piedi posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato l'altro di Pietro, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè egli doveva risalire dai morti. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Adesso proseguiamo, così lo leggiamo tutto. Che si interrompe.
Maria invece era rimasta presso il sepolcro, quasi in pianto. Mentre attendeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti seduti, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi, corpo il corpo di Gesù. Essi le dissero: donna, perché pianti? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano fatto. Detto ciò si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva chi era Gesù. Egli le disse: donna, perché pianti? Chi cerchi? Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai fatto, io andrò a prenderlo. Le disse Gesù: Maria. Quella voltatosi gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma piuttosto dei miei fratelli e di loro. Salvo il Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli, fu visto il Signore, e quanto gli aveva detto.
Fermiamo, perché questa è la conclusione della pericola. Dunque, concentrandoci allora immediatamente su questo Vangelo pasquale, osserviamo che il racconto comincia con Maddalena e molto bruscamente, dopo pochi versetti, si interrompe per cedere, per così dire, la scena a Pietro e a Giovanni. Il primo giorno della settimana. Qui è inequivocabile che questo giorno
che sarà quello scelto dal risorto, anche per incontrare i discepoli, anche per incontrare Tommaso. È un giorno di nuovo inizio, il primo giorno della settimana. Quindi, se prima la settimana era compiuta nell'ultimo giorno, adesso il tempo ha una nuova direzione. La risurrezione inaugura una novità. E se il tempo era ripetersi, adesso il tempo è camminare, è procedere, è avanzare, è una scia che conduce ad un incontro. Il segreto del tempo è l'incontro. Come fare in modo che il tempo non ci appesantisca? Come fare in modo che l'anzianità, la vecchiaia non tolga quello che invece è la bellezza e il mistero della vita? Trasformare il tempo in attesa dell'incontro. Quindi, dopo che Gesù è risorto, se vogliamo vivere bene il nostro Kairos, un tempo che è un tempo inabitato dalla grazia, dobbiamo viverlo come attesa dell'incontro, come la corsa di Dio verso di noi che si è compiuta fino alla fine. È corso verso di noi fino in fondo. Quell'articolo di fede della discesa agli inferi vuol dire la sua corsa non si è fermata quando si è spalancato davanti a lui l'abisso dell'iniquità, non si è fermata affatto. Adesso tocca a noi corrispondere all'incontro. Maria Maddalena, fino ad ora Maria Maddalena è sempre stata nominata insieme alle altre donne, non le è stato riservato una sezione, un paragrafo, un ricordo, una menzione particolare. Adesso è da sola. Quindi, scorporandola dal gruppo delle donne, Maria di Cleofa, eccetera, Giovanni vuole che ci concentriamo su di lei e su Gesù. La figura paradigmatica di un discepolato che realmente si compie è Maria Maddalena. Tuttavia, affinché non si creda che imitando Maria Maddalena incontriamo il risorto, ma si abbia piuttosto la certezza che ascoltando i testimoni si ha veramente l'esperienza nuova, Giovanni che cosa fa? Interrompe l'incontro con Maddalena appena iniziato e dirotta l'attenzione sulla comunità, perché il lettore sappia una cosa: non ti è chiesto l'affetto, l'eroismo, la grandezza della Maddalena. Beh, è sufficiente che tu viva ascoltando in comunione con coloro che come te non ce l'hanno fatta fino in fondo. E pur tuttavia ad essi è stato affidato il ministero di collegarti con la vita nuova risorta. Quindi Giovanni congiunge due cose: il vertice della fede e dell'affetto, e al tempo stesso l'oggettività della fede della Chiesa. Cosa accade? Si recò di buon mattino, cosa del tutto inusuale. Quando era ancora buio, quindi Maddalena ha compiuto lei stessa un itinerario dalle tenebre che sono accompagnate dal pianto e da un dolore struggente nella luce. Chiunque crede in me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Sono parole di Giovanni che si realizzano nell'incontro con la Maddalena. Ma che cosa fa Maria Maddalena? Semplicemente vede una pietra, non vede il risorto, non ha un'esperienza di preghiera, non ha un'esperienza mistica, semplicemente vede segni ancora in questo mondo. e il suo pensiero che cosa fa? Va immediatamente a una domanda: dove hanno messo Gesù? Cioè, dove è la collocazione qui, in questo mondo, in questa nostra storia, del Signore Gesù? Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. Noi l'abbiamo identificato con Giovanni, ci sono delle ragioni, ma il quarto Vangelo preferisce chiamarlo il discepolo che Gesù amava, che è proprio una figura veramente paradigmatica, che ha tutti gli elementi del vero discepolato. E che cosa? Disse loro, hanno portato via il Signore. Però prima di considerare le parole, perché va proprio da loro? Perché va da Pietro e dall'altro discepolo? Perché Pietro e l'altro discepolo, dopo la risurrezione, sono due figure inseparabili? Uno rappresenta l'amore, l'amore giovane, l'amore anche esso affettuoso. Pietro rappresenta una fede che, convertita dal Signore, diventa una roccia per tutta la Chiesa. Allora, l'idea di Giovanni è questa: l'incontro con il risorto, se c'è tutto il trasporto, tutta la convinzione della propria interiorità, del proprio affetto, va bene, ma non dipende dal nostro affetto, dalla nostra iniziativa, l'esperienza di quello che è accaduto. È un'esperienza consegnata alla Chiesa, sempre a dirci: nella Chiesa c'è la garanzia che il risorto, se lo vogliamo incontrare, se lo vogliamo ascoltare, se vogliamo cibarci di lui, è presente. E non ha importanza se sono uomini di successo, se sono santi o se sono peccatori. Pietro è già a noi ben noto per il suo triplice tradimento, per il suo pianto, per quello che ha detto: anche se tutti ti abbandonassero, io mai ti abbandonerò. E gli evangelisti, ma questo gliel'ha detto Pietro stesso, sembrano impietosi a dire che ha avuto paura perfino di una serva che conta meno che niente, donna e per giunta serva meno che niente a quei tempi. Quindi non è l'immagine dell'uomo forte, è l'immagine dell'uomo debole, ma il Signore non lega il suo dono alle virtù degli uomini, anzi, laddove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia. Quindi un invito che Giovanni implicitamente rivolge, dice: se incontrate dei santi nella vostra vita, tanto meglio; se incontrate degli esempi, tanto meglio, ma non è legata alla virtù di un uomo la possibilità di incontrare il risorto. È nel suo tessuto vivo che è la Chiesa, a cui anche Maddalena, nel suo vertice di santità, è rimandata ed è legata, come vedremo, perché il risorto lega la fede di Maddalena alla fede della Chiesa, ma sarà evidente solo durante il dramma. Qual è la domanda? O meglio, qual è l'affermazione di Maddalena? Hanno portato via il Signore. Vede, è ancora buio, comincia a rivelare il suo contenuto. Non è soltanto una indicazione oraria del giorno. Vuol dire che lei ancora è dentro una tenebra. Deve ancora camminare nella fede. Ma quell'affetto che ha per il Signore, anche se appare ancora nel suo aspetto carnale, immaturo, sta già diventando incontro con il risorto. Allora qual è l'idea di Giovanni? È che Maddalena ragiona ancora in termini terreni, ragiona ancora in termini umani. Vede una pietra srotolata, non pensa è risorto come aveva promesso, non pensa ecco è accaduto, dice sono venuti e lo hanno portato via. Un ragionamento ancora al buio, cioè totalmente terreno, orizzontale. e aggiunge: non sappiamo dove l'hanno posto. A ben guardare, questa integrazione, hanno portato via il Signore, non sappiamo dove lo hanno posto, non è del tutto logica, non è del tutto coerente. Sarebbe stato: hanno portato via il Signore, chi è stato? Hanno portato via il Signore, come è accaduto, come hanno fatto, dal momento che quella pietra era di dimensioni tali che era sconvolgente, occorreva un intero gruppo, ecco, di uomini forzuti a storia. Dice: non sappiamo dove l'hanno posto. Giovanni ha una grande finezza qui. Chi ragiona secondo parametri terreni è condannato a non sapere e a non trovare il risorto. Il non conoscere il luogo dove si trova Gesù è l'esito di chi, di fronte a questo grande miracolo, ragiona in termini umani, non ragiona secondo Dio, ma ragiona ancora secondo gli uomini. Infatti, cosa vuol fare Maria Maddalena? Vuole ancora localizzare Gesù in questo mondo. Non pensa minimamente che Gesù è arrivato a casa, non pensa minimamente che è arrivato nella casa del padre suo, non pensa minimamente alle parole "vado a prepararvi un posto". Lo hanno portato via, da qualche parte si trova, noi non sappiamo dove, esattamente come la refurtiva nelle mani dei ladri, ed è ancora buio, ed è ancora nella ignoranza, non sappiamo. Che cosa accade? Che questa parola mette in movimento Pietro e l'altro discepolo, che entrambi vanno al sepolcro. Allora, l'idea di Giovanni è questa: non c'è ancora l'incontro con il risorto, non si pensa ancora in termini di risurrezione, però avere visto dentro i segni della passione, l'estremo segno della passione, un segno non conforme a quello che deve essere il luogo di un cadavere, mette in movimento. Si potrebbe dire è una sana curiosità. E la parola di Dio, del testimone, deve mettere in movimento. L'effetto della parola è produrre un cammino. Non è che si cammina dopo che si è capito, ma è camminando che si potrà capire. Per questo vanno immediatamente curiosi di verificare e di assistere a qualche cosa di estremamente strano: una pietra rotolata, un cadavere scomparso. Correvano ambedue insieme. Qui è ancora sottolineato l'aspetto che i due, no, sono insieme, si coappartengono. Ma poi ecco il punto di differenza: l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. Spiegazione più terrena: è giovane, però lo diciamo noi che è giovane pensando che sia Giovanni. Giovanni non ha mai chiamato Giovanni il discepolo che Gesù amava, e quindi ci tiene a dire che, chiamiamole così, le prestazioni di questo discepolo non sono collocate nella sua giovinezza, nella sua prestanza fisica, sono ciò che riceve dal Signore. Corre perché è amato. Questo discepolo non è di poco conto, perché lui era più giovane, questa è la tradizione a cui ci siamo abituati. Ma siccome Giovanni non ci dà notizie dell'età di questo discepolo, e meno ancora dice che era giovane, dobbiamo chiederci: che cos'ha questo discepolo che corre così veloce? Il discepolo che Gesù amava. L'amore non fa mai riposare, l'amore tiene sempre in uno stato di corsa, o meglio, l'amore ricevuto crea sempre il desiderio di averne ancora di più. L'amore impedisce la rassegnazione, perché la reazione avrebbe potuto essere: queste sono allucinazioni, queste sono fantasie di donna. Luke più realisticamente dirà: sì, alcune donne hanno detto, ma no, lo dice nel suo capitolo, abbiamo anche sentito che alcune donne hanno detto di averlo visto, con quel tono, non dico beffardo, ma sicuramente molto scettico. No, e qui dice semplicemente: è il discepolo che corre, perché? Corre perché, in quanto amato, avere avuto la notizia che qualcosa è cambiato nel buio della morte del Signore è sufficiente per rimettere in movimento tutti i doni ricevuti. E qui Giovanni ha voluto con ogni probabilità dire: ogni dono che non conduce a una corsa in braccio al risorto è vanificato. Non esistono doni di intelligenza, di lingua, di spirito, quello che vogliamo, se non conducono all'incontro con il risorto, questi doni sono vani. Perché? Perché non esprimono quel potenziale eterno che invece è la caratteristica di Dio. I doni di Dio, San Paolo dice, sono irrevocabili. Giovanni, in altri termini, dice, sono eterni, sono stabili. Cosa fa? Precedette Pietro. E qui Giovanni affronta un problema. Nella Chiesa è più garante, è più guida chi più è santo, chi più ama, o chi è costituito in essa pastore? Si affermava un po' l'idea che i nostri pastori sono i più santi e quindi dobbiamo rivolgerci a loro. Perché? Perché gli altri invece il Signore magari ce lo nascondono. Qui, non in questi termini, però abbastanza fra le righe, Giovanni sta facendo il suo solito discorso ecclesiale, quella che è l'oggettività ecclesiale, e cioè è vero, ci può essere uno ben più santo di Pietro, uno ben più santo del pastore, uno che corre più forte di loro, ma che cosa fa? Quando arriva al sepolcro, lo vedremo dopo, non entra lui per primo, aspetta, attende, e quindi dimostra in quel modo di essere autentico credente. Perché non misura il suo ruolo nella Chiesa a seconda dei doni ricevuti, ma a partire dalla comunione con coloro che lo Spirito ha posto come pastore. Cosa fa il discepolo? Si china, vede le bende che giacciono distese, ma, sottolinea Giovanni, non entrò. Perché non entra? Vede segni, vede indizi che gli possono suggerire è accaduto qualcosa di grande. Chi in un movimento immediatamente vedere quello non si precipita? No, lui non entra, attende. Arrivò anche Simone Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Giovanni mette insieme le due cose. Pietro segue, non ha il passo di un amore infuocato come lo ha il discepolo, ma il discepolo, proprio in forza di questo amore, sa custodire il giusto ordine nella Chiesa. Quasi a dire: i carismi non portano mai chi li ha a ergersi sopra i pastori oggettivamente più deboli e meno santi. I carismi aiutano sempre ad attendere il pastore. Si può correre più in fretta di loro, ma mai si può entrare senza di loro e prima di loro. E questo non per una questione di riverenza, non per una questione di condiscendenza per una questione oggettiva. Ripeto, il Signore ha voluto che l'incontro con Lui, la testimonianza, la Chiesa, la fede, la vita eterna fosse legata non alle virtù dell'uomo, fossero più le più sublimi, ma ad una comunità oggettiva che ha visto il risorto, la comunità dei dodici presieduta da Pietro. Poi che cosa fa Pietro? Vide le bende che giacevano distese e poi vede il sudario che non stava assieme alle bende ma a parte, riposto in un angolo. Allora questo lo vede Pietro, non lo vede Giovanni. E qual è la reazione di Pietro, di Giovanni? Entrò anche l'altro discepolo, che era arrivato per primo al sepolcro. Proprio l'Evangelista vuole che si abbia ben chiaro questo, eh? Arriva prima chi più ama, ma entra per primo colui che deve svolgere un ministero nei confronti dei fratelli. E notate, solo dopo che lascia entrare Pietro e lui lo segue, Giovanni dice: vide e credette. Non vede mica niente di più di quello che aveva visto prima, prima che arrivasse Pietro, ma non in quel momento. Vede e crede. Vede e crede chi? Vede e crede insieme alla Chiesa del Risorto. Non c'è sguardo su Dio, non c'è fede di Dio come autodidattica, come conquista personale, come esito di un cammino virtuoso. Si vede e si crede in comunione con la Chiesa che il Risorto ha voluto perché fosse per tutti ministra di nuova vita, ministra di risurrezione. Ecco, allora, entrambi corrono, uno arriva prima ma aspetta, l'altro entra, entra anche l'altro, e solo insieme con Pietro dentro il sepolcro si ha uno sguardo che illumina e avvia un cammino di fede. Perché è molto chiaro il disegno di Giovanni. La risurrezione è un evento che noi vediamo e che noi crediamo in comunione con la Chiesa apostolica. E ha voluto che fosse chiaro fin dagli inizi che c'è una oggettività nella Chiesa che ti garantisce, che ti offre il risorto anche quando a offrirtelo non sono i più santi, non sono i più virtuosi. Ma questo per la nostra libertà e per la nostra consolazione ci evita, primo, di giudicare la santità degli altri, ci sbaglieremo, quello è più santo, vado da lui, ci sbaglieremo, ma soprattutto, se volessimo prenderlo sul serio, se non abbiamo la possibilità di valutare realmente la santità, non avremo la possibilità di incontrare realmente il risorto. Giovanni, il Signore, vuole che non pensiamo in questi termini, ci deve bastare il fatto che lui si è consegnato a questa Chiesa e si vede e si crede non prima di essa, non davanti ad essa, non senza di essa, ma sempre dentro, insieme con lei. L'ecclesialità della propria fede. Poi non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Cioè, quando scrive non avevano compreso fino a quel momento, adesso le cose cominciano a cambiare. E poi la conclusione di questa prima sezione è abbastanza ordinaria: i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa. I discepoli se ne tornarono di nuovo a casa. Qual è questa casa? È il cenacolo, è il luogo delle apparizioni, è il luogo dove riceveranno lo Spirito. La casa si forma attorno alla fede nel risorto. Tornano a casa per portare dentro la casa il contenuto di quello che hanno visto dentro il sepolcro. Tornando a casa non portano più una visione di morte, portano una visione per adesso problematica, aperta sul mistero. Stanno cominciando a diventare credenti e con le apparizioni del risorto diventeranno credenti fino in fondo. Fatto questo inciso, il Vangelo riprende bruscamente dalla Maddalena presso la quale il racconto era stato sospeso. Guardiamo adesso le parole dedicate a Maddalena. Era rimasta presso il sepolcro, fuori, lei non è entrata, fuori, in pianto, ma non è soltanto un pianto di lacrime, è un pianto molto molto sconfortato, è un verbo che è molto molto rafforzativo, è un pianto che rasenta la disperazione, perché ha perso il Signore una prima volta con la sua morte, lo ha perso ora una seconda volta nell'impossibilità di poter toccare e vedere il luogo dove lo hanno deposto. Quindi è una duplice tristezza, la perdita della vita e la perdita del ricordo della vita. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro. Anche Giovanni, o meglio, il discepolo che Gesù amava, si era chinato. Lei non vede le bende, lei non vede il sudario. Giovanni dice, la fede affettuosa, affettiva di questa donna non le fa fare il percorso più lento, più materiale dei discepoli. Non vede più i segni della passione e della morte, vede subito i segni della risurrezione. I primi sono due angeli sottolineati, bianco vestiti, con un termine che ci rimanda al Tabor, alle vesti candide, bianche del Signore. Uno in corrispondenza del capo e uno dei piedi. Quindi mentre prima c'erano le bende e il sudario, adesso c'è un angelo e un altro angelo. Che cosa fanno questi angeli? Rivolgono una parola. È insolito che siano gli angeli a rivolgere una parola. E dicono, donna, perché piangi? Notate, è la stessa domanda che farà Gesù risorto. E c'è una ragione. Gli angeli la invitano a cercare le ragioni del suo pianto. Non possono ancora spiegarle la profondità del suo dolore, ma la invitano già a fare un primo passo. Perché stai piangendo? Poteva essere, non è una domanda che si fa a qualcuno su una tomba. Scusa, perché piangi? Se uno è su una tomba è abbastanza evidente, facilmente comprensibile il motivo per cui lo fa. Ma le fanno questa domanda per aiutarla a cercare le ragioni del pianto, perché anche un pianto può essere l'inizio della risurrezione quando è un pianto di nostalgia, di affetto e di ricerca e non un pianto di disperazione. Hanno portato via il mio Signore. Notate questo mio, non dice il Signore, ma oltrepassando ogni timore riverenziale e ogni un titolo, il mio, non è tanto un possessivo, è proprio affettivo, quel Signore è veramente il suo, così come lei è stata veramente e è sua. Non so dove l'abbiano posto, vedete, ripete, non so, ignoro, non so dove si trova. Però, detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì. Questa parola è molto strana in Giovanni, compare solo qui, stava lì, però ci dà l'idea della stabilità, cioè è lì, non se ne va. Dove c'è dolore, dove c'è pianto, Gesù è lì, lei lo sta cercando ed è per questo che piange, ma in quel pianto e accanto a quel pianto, nella immediata vicinanza, il Signore c'è già. Quindi la risurrezione è anche questo, la possibilità che il risorto ha di trovarsi là dove un cuore piange e il suo cuore teme di averlo perduto. Quindi insomma, il primo effetto della risurrezione, Giovanni lo dice in termini molto molto lievi, è presenza, vicinanza, prossimità che consola il dolore. La prima nozione che Giovanni ci dà nell'incontro con Maddalena è un Gesù che semplicemente sta lì. Notate che il Vangelo di Giovanni, quando Gesù riassume la sua missione, Giovanni 17 dice: ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini. Ma dov'è che Dio ha rivelato il suo nome? Nell'Antico Testamento, presso il rovetto ardente, in Esodo 3,14. E allora Dio disse: non io sono colui che è, ma io sono colui che ci sarà. Questa è la vera traduzione, perché è un futuro, che vuol dire la fedeltà di Dio. Nella risurrezione si vede che Dio è fedele. La risurrezione è la prova non di un Dio che lascia il mondo, ma di un Dio che può essere in ogni situazione, in ogni condizione di questo mondo, sempre con il dono di una consolazione e di una trasfigurazione. Adesso Gesù le dice: perché piangi? E aggiunge una parola: chi cerchi? Come cominciava il Vangelo di Giovanni? Il primo incontro di Gesù con Giovanni e Andrea, la prima parola che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni qual è? Cosa cercate? Rivolta ai due discepoli. E adesso di nuovo: chi cerchi? Insomma, il Signore può essere incontrato, riconosciuto solo quando c'è una ricerca, quando c'è un desiderio, il potere del desiderio. E cosa si dice all'inizio del Vangelo? E quel giorno rimasero con lui, erano le 4 del pomeriggio, l'ora del matrimonio, l'ora della celebrazione delle nozze. Adesso la stessa domanda non dice rimase con lui tutto il giorno, rimane con lei per tutta l'eternità, anzi la vuole portare con sé nel luogo nuziale che è il regno del Padre. Andiamo in fretta adesso. E cominciano: l'hai portato via, dimmi, andrò a prenderlo. Vedete l'affetto come fa a parlare? Non sa dov'è, dimmi dov'è e andrò a prenderlo. C'è ancora, è a distanza, è lontano, ci vado. Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio, dice un salmo, ma è il viaggio della carità, di sentirsi attratti. Però cosa vuol dire Giovanni? Dopo questo dialogo, quando è che riconosce? Quando si sente chiamare per nome. Il messaggio di Giovanni è: tutte le parole di Dio possono interessare, ma riscalda il cuore e fa esplodere la luce solo quando ti senti chiamato per nome, che è il gesto affettuoso del papà e della mamma, ma è anche il gesto che Dio fa nei confronti di ciascuno di noi, perché nel cuore di Dio non esiste l'anonimità. Siamo unici come se fossimo veramente gli unici. Si sente chiamata per nome e attraverso la parola che Gesù le dice lei capisce tutte le altre. Lei vede il Signore, lei compie le scritture, si compie la Pasqua e inizia la sua risurrezione, la risurrezione anche di Maddalena. Adesso la conclusione: non mi toccare, alcuni dicono, non mi trattenere. Alcune raffigurazioni artistiche fanno addirittura vedere la mano di Gesù del rifiuto, ma non è in questo senso. Non è che Gesù si voglia negare ad un abbraccio dopo che ha permesso alla donna peccatrice di lavare i piedi e di asciugarli con i capelli. Le sta dicendo: non sei tu che devi trattenere me qua giù, ma sei tu che devi venire con me lassù. Quindi questo non mi trattenere, non cercare di riportarmi prima della mia risurrezione dentro quelle relazioni ancora sottomesse alla morte, alla sofferenza, al perdersi, al dividersi. Entra tu con me dove tutte queste dimensioni non ci sono assolutamente più. e lo dice dicendo al Padre mio e al Padre vostro, non per ripeterlo, ma per confermare tutto il contenuto del Vangelo di Giovanni. Voi siete figli, amati dello stesso amore con cui il Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore. Ecco, ritorna la parola chiave del Vangelo di Giovanni. Rimanete nel mio amore. Menei ente agape emu. Rimanete nel mio amore. Allora, il primo giorno, cosa cercate? Restano un giorno. Maddalena, cosa cerchi? Deve restare un'eternità. Se Giovanni ha voluto assegnare all'incontro con questa donna così a lungo, così dettagliato, così ricco, è per dirci o come lei, in una dimensione nuziale, altrimenti non del risorto, cosa facciamo? Facciamo un Cristo prima della risurrezione semplicemente un po' più potenziato, un po' più presente, ma non realmente il risorto. Quindi è un invito alla conversione. Maria Maddalena cerca di trattenere Gesù nella storia prima della risurrezione. Cosa bellissima, ma è una storia che conosce il limite, che conosce la morte, che conosce il dispiacere, il dolore. Gesù le dice, anziché volermi fissare tu dentro questa storia che è già stata trasfigurata, comincia a venire tu con me nel regno del Padre tuo, già in questa vita. Conclusione, la Pasqua si compie salendo con Gesù al Padre. Papa Francesco in Messico ha avuto un'espressione di una rarissima bellezza e potenza. Ha detto, nella carne di Gesù noi vediamo la vita del Padre. Nella carne di Gesù vediamo la vita del Padre. Che vuol dire? Abbracciati sì al Signore, come vuole fare Maddalena, ma non per trattenerlo nelle nostre misure, per lasciarci portare nella misura di Dio, nella misura del Padre. Dopo aver detto questo Vangelo, il credente non può fare che una cosa sola, vivere l'oggi nell'attesa dell'eternità. Fare dell'oggi passo dopo passo il pellegrinaggio, è un salire con Gesù. La Pasqua non è compiuta se anche noi non decidiamo di salire con Lui. E da un punto di vista della severità di Giovanni, anche l'affetto più grande, più tenace, come quello della donna, come quello di Maddalena, è troppo poco rispetto all'amore e alla carità che possiamo sperimentare nell'oggi se, ripeto, anziché trattenere Gesù nelle nostre misure, accettiamo noi di lasciarci portare nelle sue. E per chi compie questo santo viaggio, la Pasqua è già cominciata. Perché se c'è un messaggio chiaro in Giovanni è la Pasqua è un'attesa quanto al compimento, ma non è più un'attesa quanto alla realizzazione. È risorto, e in quel è risorto è custodito anche il mio presente. Ave una
mia piena di grazia, il Signore con me, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il vostro spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Maria, vi benedica, vi doni la sua luce, infiammi il desiderio del cuore di camminare con lui nel regno del Padre, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona Pasqua.
Grazie.
Il tuo regno qui. Thank you.